Sarà Big Thief, Dragon New War Mountains, uno degli album più interessanti di quest'anno, uscito ad aprile, musica un po' folk rivisitata, ve lo consiglio, e probabilmente se su www.com troverete, insomma, tra il 21 e l'Epifania, e il mio tradizionale album dei migliori dischi irlandesi, italiani e internazionali, a mio assoluto Non modesto parere. Ora andiamo avanti con, come ho citato l'introduzione, intervista fatta a Delfina Licata, la curatrice della Portiera Italiana nel Mondo 2022. Quest'anno è stato dedicato, dopo l'anno scorso, alla pandemia, in cui mi sono occupato del capitolo su Dublino e la pandemia, noi poveri sparati della mandatoria Hotel Quarantine, abbandonati un po' da Dio, siamo sopravvissuti comunque, e mentre quest'anno è dedicato alla rappresentanza. Il capitolo su Dublino è stato legato al Comites, questo oggetto sconosciuto dagli italiani, che pochi votano, pochi conoscono, e anche come rappresentanza italiana all'estero, qual è lo stato di salute e qual è la situazione anche dell'immigrazione italiana post pandemia. Abbiamo discusso di queste cose con Delfino Licata, sentiamoci l'intervista, frammentata da alcune canzoni, peraltro, anche là prese da mio personale meglio dell'anno. Abbiamo due canzoni italiane, uno dei New Genere, Bar Mediterraneo, mentre un'altra canzone, un disco che ho scoperto poche settimane fa, si chiamano I Delicatoni, che già non mi fa impazzire, fanno una musica molto anni 80, il loro brano che metteremo durante l'intervista sarà Frutta e Basilico. Noi teniamo tra pochissimo per i saluti con le Jonas Way che ci aspettano per i saluti finali, qualche piccolo appuntamento delle festività. A tra pochissimo.
Qua siamo tornati come l'anno scorso in realtà per presentare una pubblicazione che esce ogni anno, benemerita, secondo me una delle fonti principali, non tanto per capire l'immigrazione ma anche lo stato dell'Italia, perché vedendo l'immigrazione si capisce bene qual è la salute, le luci, le ombre dell'Italia in modo molto chiaro. E siamo qua a parlarne con la curatrice del rapporto, come gli altri anni, in sociologa, la dottoressa Delfina Licata. Ciao Delfina!
Ciao Maurizio, buonasera a tutte e tutti.
Buonasera a te, grazie di essere stata disponibile, avere short notice, piccola chiacchierata, per presentare il rapporto di quest'anno e anche poi parlare brevemente però anche del capitolo che, grazie anche a Delfina, quest'anno ho curato io su Dublino, parlando del Comites di Dublino. Quest'anno ricordiamo il rapporto Italiani nel Mondo, ha una parte speciale concentrata sulla rappresentanza degli italiani all'estero. Comites in particolare. Ricordiamo, Delfina è una, secondo me, una delle più fortunate persone al mondo, perché lavora sulla sua passione. Io conosco molti sociologi o sociologhe che fanno tutt'altri lavori. Lei ha la fortuna di lavorare per una cosa molto impegnativa, perché coordina tante redattori che creano poi il volume. Ma lei, appunto, lavora sulla sua passione, sulla sociologia della migrazione. E ricordiamo, non ne parleremo in questo momento, il suo ultimo libro, di cui mi sono fatto promettere, parleremo all'inizio del prossimo anno. Questo è il suo ultimo libro, L'Italia, il filo del vento, mobilità interna, nuove migrazioni, Donzelli. Però di questo magari ne saremo più tardi, ma faremo un incontro più specifico tra qualche proprio di mesi. Delfina, come è andata quest'anno il rapporto? Quali sono dopo la pandemia? Ho visto la presentazione del volume fatto il mese scorso, quando è uscito appunto il volume, si parla di questa onda lunga della pandemia, e c'è stato un rallentamento del numero degli espatriati all'estero. Cosa è cambiato rispetto appunto all'ultimo rapporto? Come vedi la tendenza generale dell'immigrazione italiana all'estero? Cosa è emerso? Poi parleremo un po' della rappresentanza.
Sì, in realtà Maurizio, quello che emerge è, per noi studiosi che insomma monitoriamo il fenomeno costantemente lungo il corso del tempo, è in realtà sono degli elementi che avevamo già visto lo scorso anno. Lo scorso anno, come ben sai, perché fai parte di questa grande famiglia di appassionati del tema della mobilità italiana, quindi ormai sei anche tu un veterano, perché già sei alla seconda edizione, mi pare, come coautore del volume insieme a tanti altri. E noi avevamo pensato che l'impatto della pandemia era qualcosa che avrebbe caratterizzato insomma l'edizione che poi abbiamo pubblicato del 2021, e quindi lo studio che noi abbiamo fatto lungo i mesi del 2020, e in realtà lì abbiamo solo intravisto quello che la pandemia avrebbe causato nella mobilità umana e nella mobilità italiana in particolare. Infatti l'impatto vero lo abbiamo visto lungo il corso del 2021 e infatti diciamo la mobilità ufficiale, quella delle iscrizioni all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, sono scese per la prima volta dal lontano 2014 al di sotto delle 100.000 unità, siamo a circa 84.000 iscrizioni ufficiali e però iscrizioni che sono caratterizzate da elementi che noi abbiamo chiamato strategie di contenimento dei rischi. Ovvero da una parte abbiamo che a partire sono stati soprattutto i giovani, di questi 84.000 il 42% circa fra i 18 e i 34 anni, e quindi abbiamo avuto un quasi arresto, un annullamento importante delle partenze degli anziani e di conseguenza anche dei minori, che sono le due, ecco, i due profili maggiormente entrati in crisi con la pandemia in tutto il mondo, e quindi di conseguenza abbiamo avuto anche partenze in numeri inferiori delle famiglie, quindi non partendo i minori, anche la presenza delle donne, ecco, quella stabilità di genere, quella parità di genere che abbiamo visto negli altri anni, quest'anno non c'è stata. Il 55% ha riguardato partenze. Abbiamo insomma visto e la seconda strategia di rischi riguarda la distanza della rotta migratoria. Oltre il 78%, siamo a quasi il 79%, infatti si è recata in Europa, nonostante abbiamo registrato 186 destinazioni differenti, però abbiamo anche pensato che l'ufficialità non è l'ufficiosità, e questo insomma il rapporto ce lo insegna, e soprattutto anche la sottostima che caratterizza comunque l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, in particolar modo in tempo di pandemia, considerando che la non iscrizione ha come prima motivazione, ecco, quella dell'annullamento del sistema sanitario nazionale, è chiaro che ci si pensa due volte prima di appunto abbandonare questa sicurezza sanitaria. Quindi probabilmente ufficialmente abbiamo avuto questi spostamenti, ma ufficiosamente in realtà potrebbero essere molti di più, come per dire, l'onda lunga della pandemia ha anche portato a una maggiore irregolarità nelle partenze degli italiani. Ecco, questo è quello che abbiamo registrato. Nonostante questo, però, la comunità in totale della mobilità italiana continua a crescere. Dal 2006 all'anno in corso, insomma, siamo a oltre l'87%, siamo a oltre 5,8 milioni di cittadini iscritti all'AIRE, quindi una comunità che comunque cresce in un'Italia che continua a decrescere, continua a essere caratterizzata, come diciamo ormai da diversi anni, da spopolamento, senilità, un'Italia che non cresce, che invecchia, ma che non è ferma e che si sposta e si muove in numeri sempre più cospicui, ma che interessano soprattutto le nuove generazioni, questo ancora di più durante la pandemia. Quindi diciamo quell'Italia creativa, quell'Italia efficiente, l'Italia appena formata, finisce col mettere a frutto quell'efficienza, quella formazione, quell'arricchimento e quella anche creatività dovuta anche all'età, purtroppo fuori dei confini nazionali e non all'interno dell'Italia che l'ha formata e che li ha formati e insomma anche cresciuti e in un certo senso anche formati nel migliore dei modi, visto poi che all'estero molti riescono e riescono bene.
una cosa che mi stupisce sempre nel tuo rapporto, come da tanti anni, sono tanti dati, tante informazioni, e alcune problematiche continuano a ripetersi, a essere analizzate. Per esempio, il fenomeno che molti non si iscrivono all'AIRE, siamo molti di più quelli che siamo all'estero rispetto a quelli che siamo iscritti. Poi parliamo adesso di rappresentanza. La mia impressione è che ci siano queste ricerche fondamentali. Poi io sono guilty pleasure a vedere i dati, le tabelle, l'ultima parte del rapporto è una delle parti che più mi piace scrutare e vedere. Però a queste problematiche che voi ricercatori, sociologi, esponete, mi pare che sia una scarsa risposta poi politica. Da anni si parlano del problema della gente che non si iscrive all'AIRE o delle istituzioni che sono poco sotto finanziate, eccetera. Che non c'è un supporto per gli italiani, insomma, quello che è successo negli ultimi anni è che i rappresentanti politici di noi residenti all'estero sono diminuiti, cioè commentare, nonostante aumentiamo noi espatriati all'estero. Tu come vedi la risposta politica dal tuo rapporto? Non è chiaramente il tuo lavoro, tu il tuo lavoro rappresenti un rapporto, analisi dei dati, eccetera. Tu vedi anche un effetto dal punto di vista della politica a rispondere alle esigenze di chi parte, oppure tutto diventa molto più statico e difficile poi muovere e cambiare, insomma, un modus operandi di chi gestisce l'Italia praticamente nel mondo amministrativo rispetto a noi espatriati?
Devo dire che nel corso del tempo la risposta è cambiata e c'è stato molto più interesse, però una dei problemi, diciamo, che attanaglia la politica o comunque i decisori è il passaggio dalla conoscenza all'azione. Il rapporto è un progetto culturale che ha come finalità quella di far conoscere un tema, e dalla conoscenza poi bisogna passare anche all'agire, e l'agire non spetta noi possiamo, come appunto studiosi, come avviene in diversi paesi d'Europa e del mondo, dare delle direzioni o indicare, ecco, quelli che sono i punti di forza e i punti di debolezza. Devo dire appunto che lungo il corso del tempo questa voce comincia ad essere ascoltata. Nella fattispecie il rapporto italiani nel mondo vede nelle istituzioni un interesse e anche una autorevolezza che è cresciuta nel tempo. Ma c'è sempre un problema del cambiamento del tema, nonostante, giustamente tu Maurizio dici, alcune cose sono sempre le stesse da diverso tempo.
Io quando si riforma l'AIRE, per dirne una, l'AIRE, si parla dell'AIRE, di riforma dell'AIRE, io da quando sono all'estero che se ne parla, non vedo
molto. Se tu, e so che tu hai visto la presentazione in diretta, nonostante insomma la differenza di orario, io l'ho detto per l'ennesima volta durante la presentazione nazionale davanti insomma alla platea con gli eletti all'estero: facciamo un tavolo operativo per il cambiamento dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, perché non è neanche più il problema della non iscrizione per ignoranza o per non ottemperare un obbligo di legge. Il problema è che è un'anagrafe che non corrisponde alle caratteristiche di una mobilità che è cambiata, una mobilità che richiede una snellezza di procedure, una digitalizzazione e la capacità, ecco, di dare risposta a persone che sono costantemente in movimento. Quindi è ovvio che bisogna conoscere e continuare a monitorare, perché l'AIRE, anche intesa in questo modo, durante il tempo della pandemia avrebbe probabilmente avuto la necessità di ulteriori ritocchi, perché appunto cambia e abbiamo a che fare con un tema che è il più mobile, il più cangiante, ecco, la persona umana è la varietà e la ricchezza fatta persona, ma quando questa persona è un migrante, ancora di più la ricchezza viene ad essere esplicata in maniera all'ennesima potenza, ecco, questo volevo dire. Quindi ancora di più diventa essenziale avere uno studioso e uno studio, un progetto che spieghi, che comprenda, che traduca il cambiamento e che diventi, ecco, il braccio operativo, la mente accanto a chi poi deve operare nei territori. E poi c'è anche un discorso di veramente complessità. Io lo dico da tempo che complessità è la parola chiave della mobilità italiana, e questa complessità è veramente uno dei nodi più importanti e anche più difficili per poi tradurre ridurre quelle che sono le necessità. Ecco, si parla tanto per esempio dei rientri, ma se tu non conosci le esigenze delle persone che devono ritornare, è inutile parlare di defiscalizzazione quando non è quello che eventualmente i giovani italiani che sono all'estero e che hanno trovato delle risposte all'estero cercano dall'Italia. Non è tanto un discorso di defiscalizzazione, ma di un territorio attraente per una dinamica di vita, per un progetto di vita a 360 gradi, che è di lavoro, di retribuzione, di defiscalizzazione, ma è anche accogliente rispetto a persone che non sono più le stesse di quelle che sono partite, perché conoscono una lingua o due lingue in più, perché hanno costruito una famiglia binazionale che parla più lingue, culturalmente portata a una mentalità e a un vissuto europeo se non proprio cosmopolita. E l'Italia ha questa attrattività per questo tipo di persone, per questo tipo di famiglie e per questo tipo di minori ancora stenta a presentare.
Perfetto, no, guarda, quest'anno il rapporto è centrato, come l'anno scorso era stato sul Covid, in particolare quest'anno è stato sulla la rappresentanza, cioè c'è il volume, sono tre parti, e c'è una parte in particolare che individua 17 stati, sono più i comitati, perché alcuni paesi hanno più comitati, in Irlanda ne abbiamo solo uno, siamo un piccolo paese, altri paesi hanno più comitati, 17 capitoli con 17 storie di comites nel mondo. Appunto, io ho curato la parte di Dublino, e devo dirti, appunto, bucherò alcune parti che non ho inserito nel capitolo sul nostro portale dublino.com insieme a questo video, alcuni dati. La cosa che mi ha colpito, allora, leggendo il volume, è le somiglianze di problematiche che ci sono tra i vari comites. Io quando tu mi hai proposto per collaborare sul comite, ho detto, guarda, io ne penso malissimo, secondo me il comite deve chiudere o migliorare o chiudere, trovo che sia un ente talmente inutile, perdita di tempo per chi si occupa veramente degli italiani all'estero, quindi farei una cosa molto negativa, preferisco non occuparmene. Poi abbiamo discusso, io ho cercato di essere un po' più tollerante, un po' più diplomatico, e in realtà... quello che ho scoperto nel volume è che le problematiche sono molto simili tra i comitati, cioè una bassissima percentuale di persone che si recano a votare, pochissima conoscenza dell'ente di per sé da parte della cittadinanza all'estero, o difficoltà di usare i mezzi di comunicazione, iniziando solo recentemente a usare i social media, recentemente si sta passando da una vecchia immigrazione a una nuova, quindi l'età sta abbassando. Comunque rimane di fatto un organo poco conosciuto, poco attivo, poco votato, in alcuni casi non si è riuscito neanche a presentare delle liste per essere eletti, a volte ce n'è solo una. Sono casi diversi, in alcuni paesi è più importante, però quello che ho scoperto è questo. Questo un po' mi ha tranquillizzato, perché io sono 15 anni circa in Irlanda, il comitato non ha mai avuto in realtà un impatto importante nella comunità italiana, è stata sempre una difficoltà. Le differenze che ho trovato rispetto ad altri comitati a Dublino sono fondamentalmente tre. Una, che a Dublino manca una sinergia, una dinamica tra istituzioni. Poi non abbiamo l'ICI, non abbiamo l'ENIT, non abbiamo la Camera di Commercio, non abbiamo enti, INCA, ACLI, altre realtà che sono presenti in altri paesi più grandi, città più grandi, quindi manca una rete di relazioni, c'è una recente Camera di Commercio irlandese poco interessata a fare sinergia, è molto attivo l'Istituto di Cultura, con il nuovo direttore in particolare che crea delle relazioni, però ecco, qua manca in realtà una sinergia, e il Comite è sempre stato esterno, estraneo a qualunque rapporto con noi come di Dublino, noi siamo da 10 anni che siamo attivi per vari eventi, tra cui il festival, ma anche con altre realtà. Questo però è molto simile ad altre realtà. Io come primo approccio, quando ho scritto il capitolo, è che ho visto non è stato fatto da altri collaboratori, a parte forse della Tunisia o l'Ungheria, ho cercato nei vecchi rapporti protocollati delle riunioni, perché per legge devono essere consegnati in ambasciata, le attività fatte negli ultimi 2 o 3 comites. Perché parte dai fatti, magari si capisce perché la gente li vota solo al 2%, 1% della popolazione, perché non sono conosciuti. E ho scoperto in realtà che le attività portate avanti dal comitato di Dublino, così come altri comitati in realtà, sono totalmente irrilevanti per la comunità italiana. Cioè io ho fatto la cosa più importante in otto anni di attività del Comites è stato un incontro con Johnny Trapattoni, che era il manager e il relatore della nazionale irlandese nel 2009. Oppure per 5 anni di seguito hanno fatto un torneo di golf, hanno fatto una come attività per 4 anni una mostra di fotografia. Qua parlo degli anni 2008-2013, ho fatto un elenco per capire un po' qual è l'impatto, oppure una conferenza, l'importanza del breast screening, che è importante, insomma, cioè, prevenzione sulla cura del cancro, però magari non totalmente focalizzato su tematiche legate agli espatriati italiani. Così come l'ultimo comites uscente, cioè un uomo da circa almeno di un anno, per circa 2 anni durante il comit, durante la pandemia, non ha fatto nessuna attività, non si riuniva neanche, eccetera. Questo magari queste attività spiegano anche perché il comit non sia così importante. Il comit è quasi un ente autoriferito che ha poi poche relazioni con altri. Nel volume vedo che si parla molto di quantità e qualità, cioè sono pochi i rappresentanti eletti. Sono pochi quelli che li votano, anche per un meccanismo elettorale molto complesso, oggettivamente, per votarli, però la qualità è buona. Su questo io ho un dubbio, vorrei sapere il tuo parere. Cioè, sicuramente la qualità delle persone che elette è buona, sono persone comunque motivate, oneste, li conosco molti, come di Dublino, persone per bene, spesso insediate da più tempo nel paese dominante, nel paese in cui vivono, però con scarse o pochissime competenze di gestione di progetti, eventi, comunicazione. E come, insomma, mi ricordo da tanto quando in Parlamento venivano eletti docenti universitari di chiara fame, bravissimi geografi o architetti o avvocati, che però magari in vita loro non avevano mai neanche gestito il dipartimento universitario, quindi avevano poca capacità pratica di gestire un ente molto complesso, perché non ha fondi, non ha una sede, non è un ente riconosciuto, e quindi insomma è complesso.